Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina. È una rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata a Serena Dessi ed Eva Rohrmann, per la parte tecnica Massimo Guerrini. Oggi parleremo delle ricerche sul genoma. La scorsa settimana i due genetisti americani Andrew Fire e Craig Mello hanno ricevuto il premio Nobel per la medicina per le loro ricerche sul genoma. In sostanza si tratta del silenziamento di alcuni geni. Silenziare uno ad uno i geni serve a capire qual è la loro esatta funzione e quindi, fra virgolette, spegnere quelli che sono responsabili di certe malattie. Ne parliamo con il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Professore, che cosa sono DNA, RNA e genoma?
Il DNA è la sostanza nella quale sono depositate in forma chimica tutte le informazioni genetiche che fanno di ciascun essere vivente quello che esso è. Di noi uomini fanno ciò che noi siamo, di ciascuno di noi. L'insieme di queste informazioni genetiche costituisce nel suo complesso il genoma. Ora, queste informazioni si debbono in qualche maniera esprimere per poter specificare i caratteri di cui ciascuno di noi è portatore. E il primo passo di questa espressione è la copiatura, diciamo così, del DNA in una sostanza simile che prende il nome di RNA, e questo RNA è il messaggero che poi porta l'informazione all'interno dei meccanismi cellulari che produrranno le proteine, le quali a loro volta vanno a costituire i nostri caratteri, quelli che noi chiamiamo con un termine tecnico il nostro fenotipo, cioè il modo come noi siamo, come noi appariamo.
Quindi è questo passaggio che lega DNA e RNA, questo cammino che fa?
Il primo passo perché il DNA possa esprimere le informazioni che contiene è la copiatura dei geni da DNA, che fa da stampo, in RNA, che è la molecola messaggera dalla quale poi vengono sintetizzate le proteine.
E qui arriviamo al genoma?
Il genoma è l'insieme dell'informazione genetica, è un concetto a parte, se vogliamo, non è direttamente connesso al passaggio DNA-RNA.
Ma che possiamo spiegare per maggiore informazione?
Sì, il genoma ormai è diventato un termine che tutti conoscono perché c'è stato il famoso progetto Genoma che nell'arco degli anni 90 all'incirca ha portato a conoscere appunto tutta la sequenza del DNA dell'uomo e quindi praticamente tutte le informazioni genetiche che ciascuno di noi possiede.
Veniamo ai premi Nobel per la medicina.
Sì.
Qual è lo studio che hanno effettuato Craig Mello e Andrew Fire?
Loro hanno studiato i meccanismi attraverso i quali si regola l'espressione genica. I nostri geni sono circa 30.000 complessivamente e sono tutti presenti in ciascuna cellula dell'organismo, però tutte le cellule sono diverse fra loro. Una cellula nervosa è diversa da una cellula muscolare, è diversa da una cellula del fegato o da una cellula del sangue. Questo significa che all'interno di ciascuna di queste cellule non tutti i geni debbono essere attivi contemporaneamente, altrimenti tutte le cellule sarebbero uguali. Quindi è necessario che ci sia una regolazione molto fine dell'attività genica. E credo che, detto in parole semplici, la grandezza della scoperta che è stata premiata con il premio Nobel sia proprio questa, di avere capito uno dei meccanismi attraverso i quali viene regolata l'attività genica, in modo tale che in alcune cellule siano attivi solo alcuni geni, in altre altri geni. Questi due ricercatori hanno cominciato le loro ricerche su un verme, praticamente, il C. elegans, che è uno strumento molto usato in genetica generale. Prima ancora c'erano state delle ricerche sulle piante da parte di altri, e poi successivamente i risultati ottenuti da Mello e Fire sono stati anche verificati sui mammiferi e sull'uomo.
In quale campo, professore, questa scoperta è importantissima?
Beh, in tutti i campi, nel campo generale della nostra conoscenza del funzionamento del nostro patrimonio genetico, perché è chiaro che solo sulla base di questa conoscenza noi possiamo costruire degli interventi che in qualche maniera possano modulare l'attività di questo genoma o ci possano permettere di correggere l'attività di questo genoma quando, a causa di mutazioni genetiche o di infezioni virali, per esempio, questo funzionamento non sia più corretto e quindi possa essere causa di malattie.
Ma le case farmaceutiche adoperano già, usano già questa scoperta nelle loro medicine, nei loro prodotti?
Non mi risulta che ci siano dei prodotti sul mercato già in uso che si basino su questa tecnologia o su questa scoperta, se vogliamo, però non c'è dubbio che le case farmaceutiche stanno lavorando molto attivamente in questo settore, perché la prospettiva che un domani ci siano degli sviluppi terapeutici è una prospettiva molto, molto reale, molto forte, quindi c'è un interesse indubbiamente enorme da parte dell'industria farmaceutica in questo senso.
Professor Neri, è verosimile quindi che in futuro possano essere curate malattie come l'AIDS o i tumori?
Sì, è certamente verosimile. È ancora necessaria una grande quantità di sperimentazione in vitro e in vivo su animali di laboratorio, su modelli animali, ma non c'è dubbio che questa prospettiva è realistica. Ecco, nel caso dell'AIDS, che è un virus, quindi è un genoma estraneo che entra nelle cellule dei soggetti infettati, si può con questo approccio di regolazione dell'espressione genica cercare di bloccare l'espressione, appunto, del virus e quindi in qualche maniera neutralizzarlo. Qualcosa di analogo si può dire dei tumori, dove sappiamo che ci sono dei geni, fra virgolette, impazziti che causano la proliferazione incontrollata delle cellule tumorali, e di nuovo, se si riesce con queste tecniche a bloccare l'attività abnorme di questi geni, si può verosimilmente attendersi che questo diventi un mezzo terapeutico, oppure possiamo pensare anche delle malattie genetiche come ad esempio la corea di Huntington, dove c'è una mutazione genetica che causa la produzione di una proteina anomala, che è poi la causa dei sintomi della malattia. Allora, se noi riusciamo a spegnere questo gene alterato e a fare funzionare soltanto quello sano, che comunque continua ad essere presente anche nei soggetti affetti, potremmo anche qui aspettarci la possibilità di una cura.
Quindi, in parole semplici, si potrà intervenire lì dove sono stati identificati i geni, fra virgolette, cattivi?
Sì, là dove sono stati identificati dei geni la cui attività è diventata abnorme, cattiva, se vogliamo, e quindi deve essere cancellata. Diversa è la situazione in cui invece per effetto di una mutazione manca l'attività di un gene. Allora in quel caso l'approccio deve essere completamente diverso.
Quale si presume, professor Neri, possa essere la direzione nella quale continueranno queste ricerche?
Credo che la direzione sia quella di una comprensione ancora migliore di tutti i passaggi molecolari che all'interno della cellula permettono che si svolgano questi processi di regolazione genica, perché noi l'abbiamo detto in poche parole, spero semplici, ma si tratta di di passaggi molto complessi. E una volta che questi siano stati chiariti, l'altra direzione sarà sicuramente quella che abbiamo già detto, e cioè di ricercare delle applicazioni pratiche nel campo della cura di diverse malattie, non solo genetiche, ma come ricordavamo prima, anche per esempio infettive.
Grazie professor Neri per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei e altrettanto buon lavoro.
Era il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Abbiamo parlato della scoperta sul genoma dei due ricercatori americani Andrew Fye e Craig Mello, che hanno vinto il Nobel per la medicina. E a proposito di premi Nobel, è stato reso noto circa mezz'ora fa il nome del vincitore del Nobel per la pace. Si tratta del bengalese Muhammad Yunus per gli sforzi fatti al fine di creare sviluppo rurale, sociale ed economico nel suo paese. E la Grameen Bank, che fornisce microcredito, vale a dire prestiti senza garanzie, ai poveri per aiutarli a creare piccole attività. Yunus ha ricevuto il Nobel fra 191 candidati e il comitato norvegese che assegna il Nobel ha spiegato: non si può ottenere una pace duratura se vasti settori della popolazione non trovano il modo di uscire dalla povertà. E prima di chiudere, qualche informazione sulla salute, un appuntamento che riguarda le donazioni di sangue nei paesi del Lazio a cura dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Allora, sabato 14 a Roma, nella parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria di Piazza Euclide 5, domenica 5 ottobre presso le parrocchie Santa Maria Mater Dei di via della Camilluccia 120 e Sacri Cuori di Gesù e Maria in via Poggio Moiano 12, dalle 7:30 alle 11 è possibile donare il sangue nella struttura mobile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E poi domenica nelle piazze malattie reumatiche per saperne di più. Domenica 15 ottobre si celebra la giornata del malato reumatico. I volontari dell'Almar Onlus, associazione laziale malati reumatici, saranno presenti dalle 10 alle 18 insieme ad alcuni reumatologi a Largo dei Lombardi, a Piazza Re di Roma, Piazza dei Giochi Delfici e Piazza Ancomarzio ad Ostia, per diffondere materiale informativo e richiamare l'attenzione sulle malattie reumatiche. Il telefono dell'Almar è 328 31 41 261. E poi controlli gratuiti antiosteoporosi domani in alcuni ospedali, controlli gratuiti contro l'osteoporosi. La seconda clinica medica del Policlinico Umberto I, il reparto di medicina interna del Sant'Andrea, la reumatologia del San Camillo saranno a disposizione dei cittadini il 28 ottobre anche. Del resto l'osteoporosi è sottovalutata, si tratta di una patologia che mina la robustezza dell'osso in modo costante e degenerativo, compromettendo la stabilità dello scheletro. Quindi è importante diagnosticarla tempestivamente. Per questo, sotto l'egida del CISMO, Gruppo Italiano Studio Malattie del Metabolismo Osseo, gli ospedali offriranno controlli gratuiti. E questo è tutto per Effetti Collaterali. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Massimo Guerrini, Le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Serena Dessi ed Eva Rohrmann. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito a partire da questo pomeriggio, 105live.radiovaticana.org. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.